Capitolo 3. Come Candido scappò da Bulgari e quel che gli avvenne. Non si può dar cosa più bella, più addestrata, più all'ordine dei due eserciti. Le trombe, i pifferi, gli oboe, i tamburi, i cannoni formavano un'armonia che non se ne sente una simile a casa al diavolo. Le cannonate buttarono giù al primo saluto vicino a 6.000 uomini da ambe le parti. Quindi la moschetteria portò via, dall'ottimo dei mondi, 9 o 10.000 birbanti che ne infettavano la superficie. La baionetta fu anch'essa la ragion sufficiente della morte di qualche migliaio. In tutto poteva montare a una 30.000 uomini. Candido, che tremava come un filosofo, si appiattò meglio che poté durante quest'eroico macello. Finalmente, mentre ognuno nel suo campo facevano i due re cantare il Te Deum, prese il partito d'andarsene a raziocinare altrove degli effetti e delle cause. Passò di sopra a mucchi di morti e di moribondi e arrivò a un villaggio vicino. Era questo un villaggio degli Abari, che i Bulgari, secondo le leggi del gius pubblico, avevano ridotto in cenere. Da una parte, vecchi crivellati da colpi stavano a veder morir scannate le mogli che tenevano i loro bambini alle sanguinanti mammelle. Dall'altra, fanciulle sventrate, dopo aver satollato le brame da alcuni eroi, rendeano l'ultimo fiato. Altre, mezzo bruciate, chiedevano con le strida che si finisse di ucciderle. Ed era coperto il terreno di sparse cervella, accanto a braccia e gambe tagliate. Candido se ne fuggì a tutta furia in un altro villaggio. Apparteneva questo ai Bulgari ed aveva ricevuto dagli Abari eroi un simile trattamento. Candido, camminando sempre su delle membra ancor palpitanti e tra mezzo alle ruine, arrivò finalmente fuori del teatro della guerra, con qualche piccola provvisione nella bisaccia e con la memoria ancor fresca della sua Cunegonda. Gli mancarono le provvigioni, arrivato che fu in Olanda, ma avendo sentito dire che quivi tutti erano ricchi e che era paese di cristiani, non dubitò appunto di essere trattato come nel castello del signor barone, prima d'esserne scacciato per i begli occhi di Cunegonda. Dimandò egli la limosina a molte gravi persone, ma gli fu da tutte risposto che se seguitava a far quel mestiere, l'avrebbero ficcato in una casa di correzione, perché imparasse a vivere. S'accostò quindi ad un uomo che aveva appunto finito di parlare egli solo per un'ora di seguito in una grande assemblea sulla carità. Questo oratore, guardandolo attraverso, «Che venite voi a far qui?» gli disse. «Vi siete voi per la buona causa?»
«Non si dà effetto senza causa», rispose Candido con tutta modestia. «In tutto v'è una concatenazione necessaria e un'ottima disposizione. È bisognato che io sia cacciato via da presso a Cunegonda, che io sia passato per le bacchette e bisogna che io accatti per mangiare finché io possa guadagnarmelo. Tutto questo non poteva essere altrimenti».
«Amico», gli disse l'oratore, «credete voi che il Papa sia l'anticristo?»
«Io non lo avevo ancora sentito dire», rispose Candido, «ma o lo sia o non lo sia, io non ho pan da mangiare».
«Tu non meriti d'averne», riprese l'altro. «Monello, birbante, vattene via e non mi venir mai più d'intorno». La moglie dell'oratore, fattasi alla finestra, e scorgendo un uomo che dubitava che il Papa fosse l'anticristo, gli rovesciò addosso un pien «Oh cielo, a quale eccesso arriva nelle dame lo zelo di religione?» Un uomo che non era stato battezzato, un buon anabattista nomato Giacomo, vide l'ignominiosa e crudel maniera con cui trattavasi uno dei suoi confratelli, una creatura bipede in plume, la quale aveva un'anima. Lo condusse in casa sua, lo nettò, gli diede il pane e della birra, gli fe presente di due fiorini, anzi, volle insegnargli a lavorare nella sua fabbrica, alle stoffe di Persia che si fanno in Olanda. Candido, inginocchiandosi gli innanzi, esclamava: «Il maestro Pangloss
me l'aveva ben detto che in questo mondo tutto è per lo meglio. Io sono infinitamente più commosso dell'estrema vostra generosità che dell'asprezza di quel signore dal mantello nero e della sua moglie. Il giorno dopo, andando a spasso, si imbatte in un accattone tutto coperto di bolle, con gli occhi smorti, la punta del naso rosicchiata, la bocca storta, i denti neri, la voce affogata, tormentato da una tosse violenta e che, ad ogni nodo di tosse, sputava un dente.